Ben ritrovate all'ascolto, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. La campanella oggi suona in un modo un po' particolare, innanzitutto con un ospite che io definirei d'eccezione per la sua competenza, per la sua bravura, ed è la professoressa docente in cattolica, lei dice già, ma io non si dice già, di storia moderna. Dopo si presenterà meglio lei, così non faccio errori di presentazione, ma è talmente brava e conosciuta. E l'argomento è... è una scuola, perché noi parliamo di scuola, ma la titolazione è una scuola, cioè Francesco D'Averio. Sappiamo che a febbraio da anni viene reso omaggio alla lapide che è all'ingresso della scuola D'Averio, ma questo ci permette di ripercorrere una figura varesina, certamente, ma anche un modo, se vogliamo, di conoscere, presentare e studiare il Risorgimento. Innanzitutto grazie alla professoressa Pederzani, che adesso ci dirà meglio chi è lei.
Ecco. Niente, ho lavorato per anni all'Università Cattolica, ho compiuto vari studi di storia moderna, anche relativi alla nostra città di Varese e anche in particolare alla politica dell'età risorgimentale. E nell'ambito di questi studi ho approfondito la figura dei Mazzignani e tra questi appunto Francesco D'Averio.
Perfetto, quindi proprio ad hoc, come si suol dire. Prima di ripercorrere, di fare questa lezione di storia fondamentalmente, ma aprire anche una piccola parentesi, credo che sarebbe utile che tutti gli studenti conoscessero con precisione la persona, la figura a cui è intitolata la scuola. E Francesco D'Averio lo merita in modo particolare, per un motivo. Leggo dalla presentazione di un libro di qualche anno fa, edizione Macchione, dedicato proprio alla scuola D'Averio, la presentazione che ci dice quanto sia importante. La scuola tecnica pareggiata alle regie, sulla cui base sorse in anni successivi l'Istituto Tecnico Commerciale, è, come si può rilevare dall'annuario dell'istruzione pubblica in Italia, per l'anno scolastico 1861-1862, la prima e l'unica scuola secondaria funzionante in Varese nel momento in cui venne proclamato il Regno d'Italia. Quindi un omaggio alla scuola e un omaggio a D'Averio e alla sua scelta politica. Cominciamo da questo,
sì,
giusto?
La scelta, quella mazziniana, cioè l'adesione alla Giovane Italia di Mazzini. Infatti a simpatizzare per la Giovane Italia furono anche a Varese esponenti della nobiltà come la famiglia Mozzoni, oppure della ricca borghesia commerciale come la Damoli, ma anche un'altra categoria ben definita, quella dei professionisti, medici, avvocati o ingegneri, che si sentivano penalizzati nelle aspirazioni più profonde, avevano motivi di insoddisfazione per la situazione che si era creata in Lombardia con il ritorno degli austriaci nel 1814 e si entusiasmavano i programmi più disparati, specie quelli come il Mazziniano che predicavano il rovesciamento dell'ordine costituito. Venendo alla biografia di D'Averio, era nato appunto a Calcinate del Pesce nel 1815 da agricoltori ricchi, tuttavia, che quindi avevano potuto farlo studiare. Dopo i primi studi nel 34, quelli liceali, nel 34 era partito alla volta dell'Università di Pavia, dove si laureò in scienze matematiche. Secondo lo stesso Mazzini si sarebbe iscritto alla Giovane Italia, ma la filiazione sarebbe venuta più tardi e probabilmente non a Pavia ma a Milano, dove si trasferì nel 1839 e frequentava qui a Milano alcune delle più tipiche osterie della periferia meneghina, che erano autentici luoghi di iniziazione mazziniana come i caffè del centro. Quindi a contatto in queste osterie coi mazzignani aderisce alla Giovane Italia.
Alla Giovane Italia, che ha coinvolto anche molti giovani.
E che aveva come programma un programma democratico, unità, indipendenza dagli Asburgo, unità della penisola e repubblica. Quindi un programma repubblicano.
E quindi una vita interessante, davvero un percorso di studio, di approccio alla storia risorgimentale che, diciamo, in modo particolare gli studenti davvero dovrebbero conoscere, ma non solo. E arriviamo ai moti del 48, a questo punto sì. È un po' precipitosa la mia domanda.
No, perché i moti del 48 sono le cinque giornate di Milano che vengono subito appunto conosciute anche a Varese, tutto il fronte mazziniano, quindi anche il Carcano, Mozzoni, Bolchini e altri che non nomino, cercano di aderire al moto raccogliendo volontari, in particolare il D'Averio giunge a Milano con un manipolo di volontari che aveva reclutato a Ternate, che quindi conosceva, e si organizzarono i primi gruppi armati, anche gli altri, la Damoli, l'Eugenio Rigoni, cercano di dar manforte alla città lombarda. Poi, appunto, la rivoluzione si propagò anche in Varese con il rovesciamento del governo austriaco e la costituzione di un nuovo municipio con a capo un mazziniano. E tutti questi mazziniani, non solo i moderati, gli albertisti, aderirono poi alla guerra proclamata da Carlo Alberto, la prima guerra di indipendenza. Forse guardavano con entusiasmo a Carlo Alberto perché temevano lo sviluppo dei presupposti democratici che erano emersi a Venezia con la proclamazione della Repubblica di San Marco. Fatto sta che aderiscono, sono tutti dalla parte del re Sabaudo e si allineavano anche a Mazzini, che per quanto repubblicano, quindi antimonarchico, fu possibilista nei confronti del Savoia, purché questi potessero portare all'indipendenza del paese, mentre anche Garibaldi accorreva dall'America e si metteva al servizio della causa comune. Quindi anche Daverio ovviamente è dalla parte dei Savoia e della guerra, e per gli stessi motivi per cui lo fu Mazzini, come abbiamo detto. E nell'aprile del 1848, incontrando il suo maestro a Milano, non esita a suggerirgli di fare altrettanto, cioè di sostenere i Savoia.
Bene, e poi hai detto un messaggio, credo che sia anche di attualità, se vogliamo, quello di essere possibilisti quando si devono affrontare.
Possibilisti pur di arrivare all'indipendenza, cioè alla cacciata degli austriaci.
E quello che lo scopo. E allora arriviamo all'altra figura che è importante del Risorgimento, che ha avuto l'appoggio da parte di Daverio, cioè il nostro Giuseppe Garibaldi.
Sì, la guerra. Prima guerra d'indipendenza si conclude, almeno la prima parte, con la sconfitta di Custozza del luglio 48, che riconsegna agli austriaci il possesso della Lombardia. E dopo Custozza, tuttavia, Garibaldi accetta all'improvviso il comando di un gruppo di volontari affidategli dal governo provvisorio di Milano per combattere gli austriaci e cercare di recuperare la Lombardia. Tale campagna, che però fu sfortunata perché si concluse con la sconfitta di Morazzone del 26 agosto, l'eroe si mosse secondo l'esperienza della guerriglia maturata in Uruguay e combatté contro la diffida di Carlo Alberto, del re, quasi per un'azione dimostrativa nei confronti dell'armistizio di Salasco. In essa ebbe il sostegno della popolazione locale, ma anche dei mazziniani, compreso il Daverio, che ancora una volta seguiva il Mazzini. Nonostante infatti la scelta di Garibaldi di collaborare con l'esercito non fosse piaciuta né ai democratici né a Mazzini, costui poi l'appoggiò pienamente, quasi perché diffidato dal re e quindi quasi per una sorta di opposizione alla scelta appunto dei Savoia, e spinse i suoi seguaci a intervenire Francesco Daverio. Quindi si decise a seguire Mazzini a Lugano per poi andare incontro a Garibaldi e Giacomo dei Medici, che si radunavano insieme a vari volontari in Lombardia, anche se appunto poi l'esito di questa campagna fu sfortunato. Però aderisce ancora una volta al fianco di Mazzini.
Bene, insomma, veramente stiamo proprio scorrendo pagine di storia risorgimentale con un focus particolare, con un personaggio varesino, di cui temo che non sia proprio così conosciuto come dovrebbe essere. Ecco. A questo punto siamo dentro, poi magari ti farò una domanda, ma in attesa, ecco. Siamo dentro a una storia molto vicina a noi, che impropriamente viene detta locale, ma non è locale assolutamente. Però, visto che siamo geograficamente vicini, Daverio partecipa anche un moto in Val d'Intelvi, che confina con noi, va salendo dalla Svizzera.
Dopo la sconfitta di Morazzone del 26 agosto, i mazziniani non si danno per vinti nella loro lotta anti-austriaca. Siamo al 31 ottobre, 2 novembre, e Mazzini pensa a un nuovo moto rivoluzionario in Val d'Intelvi, che dovevano creare mediante appunto reclutamento di armati, che dovevano creare le condizioni per un'insurrezione, richiamare l'elemento popolare disposto a battersi contro gli austriaci. E il tentativo mirava senz'altro ad aprire la strada a una ripresa delle ostilità, e la banda era guidata proprio dal Daverio, quindi è lui che organizza questo moto in Val d'Intelvi. E qui finisce, diciamo, la sua azione nelle nostre parti, nelle terre a noi vicine, e Daverio riunisce successivamente nel febbraio del 49, quindi qualche mese dopo, una quarantina di volontari che confluivano nella Legione Italiana, e queste formazioni di irregolari accorsero poi a difendere la Repubblica Romana. Ma questa è un'altra scena, un'altra vicenda che si sposta dalla Lombardia a Roma.
Certo.
A Roma,
E noi dobbiamo, come dico spesso, concederci una piccola pausa musicale all'intervallo della scuola, ma credo che questa carrellata, che meriterebbe sicuramente approfondimenti, ma la chiarezza della presenza Pederzani è innegabile e ci aiuta tantissimo. Quindi dopo la pausa riprendiamo, ahimè, con la morte di Daverio. Ecco, dopo il nostro intervallo riprendiamo questa carrellata, che è una autentica lezione di storia, diciamo la verità. E la canzone che abbiamo ascoltato è super riconoscibile, ovviamente, ma siamo proprio in clima risorgimentale, perché la Bella Gigogin, vado a memoria, ma credo di dire la data giusta, è 1859, seconda guerra d'indipendenza. Però noi dobbiamo fare una marcia indietro, cioè dobbiamo ritrovare il nostro Francesco Daverio a Roma.
Sì. Abbiamo visto che riunisce i volontari nel febbraio del 49 nella Legione Italiana, e poi svolge un ruolo fondamentale diventando capo di Stato Maggiore il 3 aprile del 49 per la difesa di Roma, dove morì con le armi in pugno nel giugno insieme a Luciano Manara, ai Varesini, Enrico Dandolo ed Emilio Morosini. Quindi spieghiamo brevemente come martire in difesa della Repubblica Romana. Cosa fu questa Repubblica? Fu uno Stato repubblicano sorto a seguito di una rivolta interna che nei territori dello Stato Pontificio ebbe come esito la fuga di Papa Pio IX, l'abbandono dei poteri temporali. Fu governata da un triunvirato composto da Armellini, Mazzini e Saffi, e nacque il 9 febbraio del 49 e finì il 4 luglio a causa dell'intervento, appunto, di Luigi Napoleone Bonaparte, il futuro Napoleone III. Quando fugge il Papa nel novembre del 48, fu sostituito da una giunta che indice nuove elezioni a base popolare per il gennaio del 49 per la formazione di un'assemblea costituente, e nascerà così la Costituzione democratica suffragio universale della Repubblica Romana, che fu un'esperienza assai significativa perché vide l'incontro di molte figure in primo piano. Importante che realizzava la vera democrazia col suffragio universale e l'idea repubblicana che era tipica di Mazzini. È chiaro che, appunto, Daverio partecipasse quindi a questa Repubblica. Corse insieme ad altri di vari colori politici, persino monarchici e democratico mazziniani, a difenderla, però purtroppo morì. E quindi qui si conclude la figura dell'eroe come martire.
Come martire. Beh, abbiamo iniziato raccontando, ricordando che c'è la lapide all'Istituto Daverio dedicata a Francesco Daverio, e chi vuole fare una gitarella a Roma, al Gianicolo, c'è la lapide altrettanto, che non molti anni fa è stata ristrutturata, rimodernata. Però chiediamoci perché il primo istituto è importante, istituto tecnico varesino, dedicato a Daverio. C'è un motivo?
Sì, era un ingegnere, e quindi questa cultura tecnico-scientifica ingegneristica va messa un attimo a fuoco, perché questo è il motivo per cui gli viene dedicato il primo istituto tecnico, che nasce nel 1862, nei primi anni della giunta, al momento dell'unità della giunta varesina. Questa cultura ingegneristica interessa e caratterizza buona parte del ceto dirigente ottocentesco, al quale si deve che un ceto dirigente liberale, prevalentemente borghese, al quale si deve non solo a Varese ma in tutto il paese la costruzione della città borghese, la modernizzazione di tutte le varie strutture e infrastrutture di questo periodo. Abbiamo, leggendo la storia di Varese, cui mi sono dedicata per molto tempo, il nome di numerosissimi ingegneri che sono nel ceto dirigente, nel consiglio, come assessori della giunta: Giovanni e Giuseppe Speroni, Speroni dal nome alla via Speroni, Giuseppe, Carcano, Veratti, Amabile Morandi, Attilio Argellazzi, Paolo Ponti, Baldassare Garoni, Giacomo Cattaneo, Giuseppe Calcagni e Gerolamo Veratti stesso. Tale cultura da dove derivava? Derivava, è figlia dell'illuminismo, questa cultura tecnica, e si ispirava al culto in particolare della cognizione utile, cioè di conoscenze tecniche che fossero utili al progresso del paese. E questo risaliva, per essere più precisi, più che agli illuministi, agli ideolog, che sono gli epigoni dei filosofi, cioè degli illuministi, e come loro fedeli ai lumi. E potevano competere con Voltaire e con Rousseau, i primi illuministi, tramite uomini del calibro di Condorcet, che aveva questa idea, appunto, che fu il fondatore delle prime scuole tecniche in Francia, non a caso, e aveva questa idea centrale del progresso e del perfezionamento umano che avveniva prevalentemente grazie alla diffusione del sapere scientifico. Quindi il sapere scientifico che crea il progresso, un sapere che deve essere utile, la cognizione utile, è l'idea centrale del progetto culturale di questi filosofi di Francia, che conquista però in Italia una schiera di apologeti da Dandolo, qua a Varese, a Gioia, a Romagnosi, soprattutto il grande Carlo Cattaneo, che ammirava, come scriveva lui, gli atti di intelligenza, cioè di conoscenza, se produttivi di sviluppo. Ed è proprio nella Milano del Cattaneo che si avvia quel progresso economico lombardo, che è anche ispirato e sostenuto dal famoso periodico Il Politecnico, chiamato non a caso Il Politecnico. È il clima del Politecnico, appunto, che accompagna e sostiene lo sviluppo economico lombardo dagli anni 30-40 dell'Ottocento in poi. E in questo clima, in cui tra l'altro avviene a Varese negli anni 50 la chiusura del liceo ad opera di quell'ingegner Gerolamo Veratti che ho nominato prima, per aprire l'istituto tecnico, le scuole tecniche, e quindi penalizzato il liceo all'istituto tecnico, e avviene proprio in questo clima la formazione di ingegneri mazziniani, che come Daverio, non a caso ingegneri mazziniani, ma anche il Luigi Borghi di Varano e Luigi Tinelli di Laveno, che furono patrioti dalla parte di Mazzini, quindi democratici e repubblicani, ma anche protagonisti di una imprenditorialità, il cotone nel caso di Borghi, di Varano Borghi, e le ceramiche che poi saranno le Richard Ginori del Tinelli, che era un'imprenditorialità fondata sulle cognizioni tecniche essenziali per il progresso economico. Ma sono anche mazziniani perché ritengono che questo progresso economico sia inseparabile dal riscatto politico dell'Italia che essi scelgono di realizzare attraverso la via repubblicana.
Ma che bellissima lezione di storia che tutti i varesini dovrebbero conoscere, perché io so che la professoressa è convinta che tutti sanno, invece purtroppo non è così, perché lo posso dire anche quando sono stata preside, questo lo devo ricordare. E soprattutto questo finale mi interessa molto come riflessione extra storica, se vogliamo, ma di cultura, di riflessione culturale. Una tecnologia che serviva anche al progresso politico. Oggi la tecnologia sembra che uccida, che sia così invasiva, ma che non è alimentata dalla stessa passione umana, sociale, culturale, possiamo dire tutti gli aggettivi di questo mondo. Beh, io non so che dire, è proprio una bella lezione di risorgimento. Allora faccio la domanda che so che dirà, non so rispondere, che è una bella soddisfazione fare una domanda a una docente che dice non so rispondere, ma lo dico con affetto e con simpatia e con stima soprattutto. Si insegna bene il risorgimento italiano, o come si insegna la storia risorgimentale dal tuo punto di vista?
La storia non suscita molto interesse negli studenti, anche nella gente comune. Io ho notato che non solo la storia del periodo risorgimentale, ma anche la storia della resistenza, in questi giorni si stanno celebrando appunto vari avvenimenti, io ho notato che non è di grande interesse. Non so capire il perché, forse qualcuno l'avrà scoperto questo motivo, e quindi anche insegnare forse si potrebbe fare ricorrere al metodo della drammatizzazione, cioè magari a livello teatrale, a impostare delle lezioni a livello teatrale. Comunque colgo l'occasione per ricordare la fiction che partirà da lunedì prossimo su Rai 1, dedicata a Goffredo Mameli, che fu un martire.
E poi lo possiamo rivedere su Rai Play, perché ecco, la nostra trasmissione è un po' sfasata.
E quindi vedere gli eventi risorgimentali attraverso questa, il film, la drammatizzazione, è forse il modo migliore.
E poi l'altra cosa, che domandina, abbiamo pochissimo tempo, quindi sarà, è improprio, vero, parlare di storia locale.
Storia locale non è storia localistica, cioè ecco. La storia, localismo, come ogni ismo, è negativo, ed è quando si espone l'evento tout court. Quando invece la storia locale è uno strumento, attraverso il documento appunto dell'archivio, per illuminare fatti storici generali, allora è l'unica dimensione attraverso la quale si può fare la storia, perché serve il documento, e se serve il documento lo si può reperire solo negli archivi locali.
Ecco, e quindi è un invito anche a questo, no? Che può essere di essere protagonisti, insomma, laddove si può fare una ricerca in campo. Io, come dico, sono purtroppo sempre vittima anche del tempo, vorrei fare ancora tantissime domande, ma mi permetto di ringraziare tantissimo la professoressa Pederzani, ringraziare tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, perché è una lezione di storia, di lezione vera, perché io dico sempre, la scuola è di tutti, siamo tutti studenti della vita.
Grazie.
E allora, prossimo invito? Ci sarà?
Sì, magari su qualche altro tema che ho studiato nei miei numerosi libri, anche sull'età giacobina e risorgimentale di Varese.
Che è da conoscere, e quindi anche un invito a leggere i libri della stessa Pederzani, che sono una miniera di informazioni e provocano la curiosità, di cui certo c'è bisogno della ricerca, il metodo della ricerca, il rigore, ma se non c'è curiosità credo che manchi quella passione necessaria. Grazie ancora.
Grazie.
E alla prossima per tutti. Grazie.